Buonasera carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo saluto a tutti voi che siete dall'altra parte, grazie per averci aspettato fino a quest'ora. Bene, ieri abbiamo letto del grande peccato di Davide, cioè del censimento ordinato proprio da lui, dal re di Israele. Abbiamo letto anche del suo pentimento e del sacrificio che Davide poi fa a Dio. Abbiamo detto che il fuoco che scende dal cielo indica che Dio ha accettato l'offerta di Davide. È un fatto ricorrente nella scrittura che il fuoco sceso dal cielo, che consuma l'olocausto, sia segno di approvazione da parte di Dio. Ricordiamo la storia di Gedeone, che troviamo in Giudici 6, al versetto 21, e altri episodi relativi ad Aronne, Salomone, Elia, eccetera. Come si vede, in tempi molto lontani tra di loro, e con testimonianze concordi, non si può pensare a coincidenze meteorologiche o trucchi. La parola di Dio è fedele ed è verità, anche se molti oggi pensano che ci siano dentro tanti miti. In realtà è l'uomo di oggi che si rivolge alle favole e che si è costruito una fede sugli idoli e sulle ideologie. Cristo è un fatto della storia, nella storia e anche nella storia della vita dell'uomo. La Bibbia è un testimone attendibile perché la parola di Dio è la verità. Andando a leggere dal versetto 27. Poi il Signore comandò all'angelo di rimettere la spada nel fodero. In quel tempo Davide, vedendo che il Signore lo aveva esaudito nell'aia di Ornan il Gebuseo, offriva in tal luogo dei sacrifici. Il tabernacolo del Signore che Mosè aveva costruito nel deserto e l'altare degli olocausti si trovavano allora sull'alto luogo di Gabaon. Davide non poteva andare davanti a quell'altare a cercare Dio, per lo spavento che gli aveva causato la spada dell'angelo del Signore. Qui la spada del giudizio venne riposta nel fodero, ma al Golgota quella spada ferì il fianco del Signore Gesù Cristo. Qualcuno ha scritto: «Sono giunto al cuore di Dio attraverso la ferita di una spada». Voglio farti notare qualcosa di molto importante. Davide pose questo altare nel punto in cui sarebbe stato costruito il Tempio e offrì un sacrificio. Questo è il luogo dove Dio incontra il suo popolo. Ora diventa un luogo di sacrificio. Vedi, Davide aveva capito qualcosa che molti oggi non capiscono. Davide innalzò l'altare e vi offerse un olocausto. Quell'olocausto parla della persona di Cristo. Poi offrì un sacrificio di ringraziamento. Lo ringraziamo per la pace, ci chiediamo che abbiamo attraverso l'opera di Cristo? Cristo è la nostra pace. Cristo ha fatto la pace con il sangue della sua croce, ha spruzzato il suo proprio sangue sul propiziatorio per noi. Egli è il nostro grande sommo sacerdote, è asceso al cielo e là sta alla destra del Padre. Non c'è accesso a Dio se non attraverso il Signore Gesù Cristo. Davide comprese questo e offrì l'olocausto e il sacrificio di riconoscenza a Dio. Ora ricorda che era in corso una pestilenza. Davide ha visto l'angelo con la spada sguainata in mano, stesa verso Gerusalemme. Davide offre sacrifici a Dio e invoca il nome del Signore. Che cosa chiede? Chiede pietà. Dio è un Dio di misericordia, di bontà. Ma sapevi che Dio non ci salva con la sua bontà? Dio non può avere soltanto un grande cuore. Non può essere un vecchio gentiluomo sentimentale. Vedi, c'è una penale che deve essere pagata. Il peccato deve essere affrontato. Dio è anche giusto ed egli non ci può salvare semplicemente con la sua bontà o con il suo amore. Dio non può salvarti per amore, amica, amico. Egli ti ama ed estende anche a te la sua misericordia, ma non può salvarti in quella maniera. Noi siamo salvati per grazia, mediante la fede. Che cosa significa questo? Significa che qualcuno ha dovuto pagare il debito contratto a causa dei nostri peccati. Dio non poteva semplicemente aprire la porta sul retro del cielo e farci scivolare dentro col favore delle tenebre. Non poteva abbattere le sbarre del cielo. Il problema del peccato doveva essere affrontato, doveva essere risolto. Non poteva chiudere gli occhi sul peccato per salvarci. Noi siamo peccatori colpevoli davanti a Dio e Gesù Cristo è venuto per pagare il debito contratto. Egli è quindi la propiziazione per te e per me. Dal capitolo 22 fino alla fine di Prima Cronache Troviamo i preparativi, l'organizzazione, la raccolta dei materiali, tutto l'entusiasmo di Davide messo per la costruzione del tempio che Dio non gli permise di costruire. Lasciate che io vi ricordi ancora una volta che il libro delle cronache ci dà il punto di vista di Dio su alcuni avvenimenti già descritti nei libri dei Re e di Samuele. In particolare, qui, per Dio, il tempio è il progetto più importante tra quelli che Davide ha in mente. Davide, come abbiamo visto, aveva un progetto di urbanizzazione. Egli costruì molte case in Gerusalemme, promosse un grande sviluppo urbano e, tuttavia, la cosa importante era la costruzione del Tempio. Perché? Perché finché un individuo o un popolo non si sono riconciliati con Dio, tutti gli altri argomenti devono diventare secondari. Quando una giusta relazione con Lui viene stabilita, allora diventa importante anche il progetto di urbanizzazione. Allora anche un programma di assistenza ai poveri troverà il suo posto. Davide applicò un simile programma quando, dopo aver portato l'arca a Gerusalemme, fece distribuire dei cibi al popolo. Perché? Perché la parte spirituale era stata sistemata. Oggi si sente spesso parlare di sviluppo urbano, di programmi assistenziali. I mass media mettono molta enfasi su queste cose e fanno pensare alla gente che, se si risolveranno i problemi materiali, potranno essere risolti anche tutti i problemi del mondo. Ma vedi, amica, amico, l'uomo è lontano dal risolvere i problemi del mondo, perché non ha risolto il problema più importante, che è la sua relazione con Dio. Di conseguenza, c'è corruzione nello sviluppo urbano e c'è corruzione nei programmi assistenziali. Il Tempio parla di ciò che è spirituale, di una giusta relazione con Dio. Dal punto di vista di Dio, era questa la cosa importante accaduta durante il regno di Davide. Piuttosto delle guerre continue, degli intrighi, delle meschinità politiche che sono considerate interessanti ai giorni nostri. È interessante applicare questo alla storia più recente. La Gran Bretagna è stata la nazione più influente nel mondo per molti anni. La Gran Bretagna ha controllato più parti del mondo di ogni altra nazione. Non era perfetta, e si può trovare di che criticare, ma è tuttora vero che l'Inghilterra ha avuto una benefica influenza in tutto il mondo, specialmente a livello organizzativo, legislativo, statale. Però i fatti principali della sua storia non sono accaduti al numero 10 di Downing Street, non sono avvenuti in Parlamento, sotto la torre del Big Ben. Probabilmente la cosa più importante avvenne quando un giovane di nome John Wesley iniziò un importante ministero per Dio. Bisogna ringraziare Dio per quest'uomo e per la sua opera, perché ne stiamo ancora raccogliendo i benefici. Lungo la strada che scende da Aldersgate c'è il posto dove Wesley cominciò la sua predicazione. C'è un cimitero, e quando la Chiesa di Stato lo espulse, egli in piedi tra le pietre tombali cominciò a predicare. Il risultato fu un movimento spirituale di tale potenza che perfino Lloyd Jones, un famoso predicatore e scrittore, ebbe a dire che John Wesley ha fatto per l'impero britannico più di ogni altro inglese che sia mai vissuto. Probabilmente i giornali, le riviste, non davano molta importanza a John Wesley, eppure egli fu lo strumento per salvare la Gran Bretagna da una rivoluzione. E Dio gli diede la capacità di iniziare un movimento che portò poi la civiltà nel mondo. Possiamo non approvare la politica coloniale, e la Gran Bretagna si impantanò a causa di tutto quanto c'era di sbagliato in essa, ma l'importante è che questo fu un movimento che mandò missionari attraverso il mondo e portò un'influenza cristiana attraverso di esso. Anche la persona più prevenuta del mondo dovrà ammettere che quei giorni furono migliori dell'età empia e inconcludente nella quale oggi viviamo. Dal punto di vista di Dio, la preparazione di Davide per il Tempio era più importante di ogni altra cosa che Davide avesse fatto. Leggiamo i primi 5 versetti da Prima Cronache, capitolo 22. Davide disse: «Qui sarà la casa di Dio del Signore, e qui sarà l'altare degli olocausti per Israele». Davide ordinò che si radunassero gli stranieri che erano nel paese di Israele, e incaricò gli scalpellini di lavorare le pietre da taglio per la costruzione della casa di Dio. Davide preparò pure del ferro in abbondanza per i chiodi e per i battenti delle porte e per le spranghe, e una quantità di rame di peso incalcolabile, del legname di cedro da non potersi contare, perché i Sidoni e i Tiri avevano portato a Davide legname di cedro in abbondanza. Davide diceva: «Salomone, mio figlio, è giovane, di tenera età, e la casa che si deve costruire al Signore sarà talmente magnifica da acquistarsi fama e gloria in tutti i paesi. Io voglio dunque far dei preparativi per lui». Così Davide preparò materiale in abbondanza prima di morire. Abbiamo già detto che Davide ha stabilito che il Tempio dovrà sorgere qui, sull'aia di Ornan. Per questo progetto egli iniziò a radunare uomini e materiali. I Sidoni erano naturalmente gli abitanti di Sidone. Come abbiamo visto, Chiram, re di Tiro e Sidone, aveva provveduto il legname di cedro per la costruzione del Tempio. Inoltre, gli stranieri, che lavoravano come servi in Israele, come detto in Prima Re, capitolo 9, furono incaricati di diversi lavori, tra i quali quelli di scalpellini per le pietre. Davide preparò materiale in abbondanza per il Tempio. Egli sapeva che Salomone era giovane, non aveva esperienza, e il Tempio di Dio doveva essere straordinariamente bello. Nota il termine «magnifica». Per questo motivo potrebbe essere chiamato il Tempio di Davide piuttosto che il Tempio di Salomone. Passiamo ora alla lettura dei versetti dal 6 al 16, sempre dal capitolo 22 del primo libro di Cronache, dove troviamo il discorso che Davide fa a suo figlio Salomone. Poi chiamò Salomone suo figlio e gli ordinò di costruire una casa al Signore, Dio di Israele. Davide disse a Salomone: «Figlio mio, io stesso avevo in cuore di costruire una casa al nome del Signore, del mio Dio, ma la parola del Signore mi fu rivolta e mi fu detto: tu hai sparso molto sangue, hai fatto grandi guerre, tu non costruirai una casa al mio nome, poiché hai sparso molto sangue sulla terra davanti a me. Ma ecco, ti nascerà un figlio che sarà uomo di pace, e io gli darò tranquillità, liberandolo da tutti i suoi nemici circostanti. Salomone sarà il suo nome. Io concederò pace e tranquillità a Israele durante la vita di lui. Egli costruirà una casa al mio nome, egli mi sarà figlio e io gli sarò padre, e renderò stabile il trono del suo regno sopra Israele per sempre. Ora, figlio mio, il Signore sia con te, perché tu prosperi e possa costruire la casa del Signore, tuo Dio, secondo quanto egli ha detto di te. Solamente il Signore ti dia senno e intelligenza, e ti costituisca sopra Israele per osservare la legge del Signore, tuo Dio. Allora prospererai se ti applichi a mettere in pratica le leggi e i precetti che il Signore prescrisse a Mosè per Israele. Sii forte e coraggioso, non temere e non ti sgomentare. Ora, ecco, io con le mie fatiche ho preparato per la casa del Signore 100.000 talenti d'oro, 1.000.000 talenti d'argento e una quantità di rame di ferro da non potersi pesare, tanto è abbondante. Oppure preparato legname e pietre, e tu ne potrai aggiungere ancora. Tu hai presso di te operai in abbondanza, scalpellini, muratori, falegnami e ogni sorta di uomini esperti in qualunque specie di lavoro. Quanto all'oro, all'argento, al rame, al ferro, ce n'è una quantità incalcolabile. Alzati dunque, mettiti all'opera e il Signore sia con te». Anche se le guerre che Davide aveva combattuto gli erano state generalmente imposte, Dio disse che egli era un uomo di sangue. Dio non è per la guerra. Il suo nome non è Marte. Egli vuole la pace, e suo figlio è il principe della pace, che porterà la pace su questa terra. Dio non permise a Davide di costruire il Tempio perché era un uomo di guerra. Aveva avuto un altro compito e l'aveva svolto per Dio. Dio dice che Salomone sarebbe stato un uomo di pace e che gli avrebbe dato riposo, perché avrebbe dato pace a Israele nei suoi giorni, anche se, come vedremo, la pace non fu permanente. Molti anni dopo ci sarà uno che si rivolse al popolo di Israele quando le guide religiose lo rigettarono e disse: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». È scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28. Egli avrebbe fatto ciò che Salomone era incapace di fare. Egli è il vero figlio di Davide. È lui che può dare riposo e pace, conforto e quiete all'anima umana. Dio è misericordioso perché suo figlio è morto per te. Non vuoi accettare la sua proposta? Egli ha mosso cielo e inferno per giungere alla porta del tuo cuore. Egli non va oltre, ma dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse, capitolo 3, versetto 20. Si potrebbe avere la sensazione che Davide non avesse molto interesse a che Salomone diventasse re. Salomone era un ragazzo forse troppo mansueto per il suo carattere. Era stato allevato nel palazzo, non sapeva nulla della vita e del difendere se stesso sulle asperità di quella terra come aveva fatto Davide, suo padre. Davide e Salomone erano molto distanti fra loro e la spiegazione, naturalmente, è l'ambiente differente nel quale sono vissuti. In effetti, Davide dice a Salomone: «Tu costruirai il Tempio. Oh, voglio incoraggiarti e farti diventare entusiasta per questa cosa, perché è il desiderio del mio cuore di costruire un tempio magnifico e Dio non me lo lascia fare perché sono un uomo di sangue». Amica, amico, permettimi di fare una pausa a questo punto per notare come Davide non potesse fare la cosa che desiderava più di tutte al mondo, e cioè costruire il tempio per Dio, per il Signore. Ci sono molti uomini ai quali Dio non ha permesso di raggiungere il traguardo che si erano proposti. Perché ha deciso di affidare questo progetto ad altri a causa del loro temperamento inadatto? Perché ha deciso di affidare questo progetto ad altri a causa del loro temperamento inadatto. Se capita a noi, dobbiamo prenderne atto e incoraggiare altri a fare questo progetto. Come stava incoraggiando questo ragazzo Davide, e sapeva che aveva bisogno di incoraggiamento. Come vedremo, Salomone raccolse i benefici del regno di Davide. Può essere detto giustamente di lui quello che Gesù nel Vangelo di Giovanni espresse in questi termini: altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Salomone subentrò nella fatica di un altro, e quest'altro era Davide, suo padre. Davide esorta suo figlio a seguire le vie di Dio. Credo che Davide, ma anche Batsheba, avesse individuato alcune delle debolezze di Salomone. Una di queste era la sua debolezza verso le donne. Quello che stiamo leggendo è il consiglio di Davide e Salomone. Se vuoi leggere il consiglio di una madre per il figlio, lo puoi trovare nell'ultimo capitolo dei Proverbi. L'ultima sezione di questo capitolo 22 del primo libro di Cronache va dal versetto 17 al 19. Vado subito a leggervi questa parte. Davide ordinò pure a tutti i capi di Israele di aiutare suo figlio Salomone e disse loro: «Il Signore, vostro Dio, non è forse con voi e non vi ha dato tranquillità tutto intorno? Infatti egli mi ha dato nelle mani gli abitanti del paese e il paese è assoggettato al Signore, al suo popolo. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore, vostro Dio. Poi alzatevi e costruite il santuario di Dio, il Signore, per trasferire l'arca del patto del Signore e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere costruita al nome del Signore». Dopo aver detto a Salomone di essere forte e coraggioso, Davide prosegue dicendo che non deve economizzare nella costruzione del Tempio. Non si sarebbe trovato nella condizione di dover ridimensionare il progetto. Non ci sarebbe stata scarsità di materiali. Davide dice che nei giorni difficili, nei giorni nei quali cercava di costruire il suo regno con tutta la fatica che ciò comportava, aveva portato avanti il suo lavoro di raccolta dei materiali necessari per la costruzione del Tempio di Dio. Dio aveva preso nota di questo. Dio aveva visto quel che c'era nel cuore di Davide. E per questo Davide è chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. Dio voleva questo atteggiamento del cuore, questa enfasi posta sui valori spirituali sopra ogni altra cosa. Amica, amico, qual è in realtà il fine della tua vita? Quali sono le tue ambizioni? Ci viene detto che oggi abbiamo una generazione di giovani con pochi traguardi, con poche mete per la loro vita. Sono stati allevati in case ricche senza una vera istruzione cristiana. Non è stato indicato loro qualcosa per cui valga la pena vivere, qualcosa di glorioso e di grande. non hanno avuto questa istruzione nelle loro famiglie e neppure nelle loro scuole, le quali spesso sembra che non servano allo scopo per cui esistono, se non danno un'educazione morale, un indirizzo, una disciplina ai nostri giovani. Qual è lo scopo della vita? Perché ci sono così tanti suicidi oggi tra i nostri giovani? Perché tanti di loro sono dei vagabondi dissoluti, che vagano senza scopo nel mondo? Mi stanno a cuore, perché qualcuno ha mancato verso di loro. Papà e mamma hanno mancato, la scuola ha mancato, le chiese hanno mancato. Permettimi di dire che Davide stava dando delle istruzioni a suo figlio. Egli gli disse: «Hai un traguardo elevato, costruire una casa per Dio». Permetti che ti faccia questa domanda: qual è il principale scopo dell'esistenza dell'uomo? La risposta è: il fine principale dell'uomo è glorificare Dio e godere di Lui per sempre. Oh, vorrei poterti trasmettere l'entusiasmo, non per il basket o per ogni tipo di pallone, non per le cose che ti circondano, neppure per gli impegni della Chiesa, anche questo può suonare rivoluzionario, ma vorrei poterti trasmettere l'entusiasmo per il Signore Gesù Cristo. Vorrei poterti trasmettere un interesse reale per la sua persona. Caro ascoltatore, Gesù Cristo ha promesso a me e ha promesso anche a te che saremo con Lui per sempre. Dal momento che Egli è Dio, prevarrà la sua via, non la tua o la mia. Egli ha in vista qualcosa di glorioso e mi interessa quello che ha in serbo per me. Dovremmo poter dire con Paolo: corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versetto 14. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, perché aveva in cuore qualcosa di importante, di nobile, di elevato. Davide ordina anche ai conduttori di Israele di impegnarsi in questo progetto. Ora, amica, amico, chiunque tu sia, e ti parlo come a un cristiano, puoi essere caduto a un livello molto basso nella tua vita. Forse le tue azioni non sono così malvagie, ma invece di resistere, basandoti sulle promesse di Dio, stai seduto sulle promesse. Cioè, non stai facendo nulla. Mi piacerebbe scrollarti, incitarti e dirti: sveglia, fai un passo verso Gesù Cristo, digli che vuoi camminare con Lui, dare un'enfasi spirituale alla tua vita. Fai qualcosa di definito, fai qualcosa di positivo, non limitarti a stare seduto. Fallo subito. Questo è quanto dice Davide al giovane Salomone, lo sprona davvero. E con questo sprono, con questo incitamento, io voglio fermarmi qui a questo punto per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Ci sentiamo domani. Ciao.